Buongiorno a tutti, benvenuti. In questo workshop parleremo di recruitment marketing ed employer branding per le imprese in crescita. Poi vedremo cosa intendiamo per imprese in crescita, ma vi spoilerò che l'impresa in crescita è l'impresa che a un certo punto si rende conto che come aveva fatto prima non bastava più, che quello che prima funzionava non funzionava più, che deve trovare più persone di quello che aveva mai trovato, quindi in quel contesto lì, quindi startup o non startup, in quella situazione. Mi presento brevemente, sono Dario Franzosi, lavoro in ambito talent acquisition più o meno da che ho iniziato a lavorare e ho fondato pochi mesi fa Talent Attraction Lab, che è una società di consulenza che sviluppa progetti a quattro mani con professionisti di marketing ed HR per esigenze di talent acquisition, consulenza e divulgazione. Ma questo poco importa. Andiamo un po' sul pratico. Come vi dicevo prima, cosa intendiamo per impresa in crescita? L'impresa che si rende conto che, come ogni startup che si rispetti, ha tirato a campare con il passaparola, a un certo punto il passaparola si esaurisce, perché fisiologicamente si esaurisce, non basta più. Gli annunci già portavano poco prima, gli annunci di lavoro diventano totalmente inefficaci, l'unica speranza è rivolgersi agli headhunter e ai recruiter, portando a costi molto elevati e difficilmente prevedibili di recruiting. Tenete conto, se ci limitiamo ai contesti tecnici, come sapete un recruiter potrebbe chiedervi 8-10 mila euro per uno sviluppatore senior, no? Più o meno, lo dico perché era il mio settore. Quindi, cosa succede quando l'impresa è in crescita e quando quello che faceva prima non basta più? Succede che si passa a un concetto di urgenza. Cosa vuol dire lavorare in urgenza? Lo sapete bene anche voi. Vuol dire stress del team con impatto negativo sul prodotto, sul servizio al cliente. Vuol dire disorganizzazione. Disorganizzazione a sua volta vuol dire turnover, instabilità. Vuol dire riduzione della retention, perché i vostri sviluppatori, i vostri dipendenti potrebbero mandarvi a quel paese per troppa disorganizzazione, vuol dire inserimenti sbagliati, perché in urgenza si prendono, aumenta tantissimo quando si lavora in urgenza la possibilità concreta che voi prendiate decisioni sbagliate, e quando voi siete in urgenza tendete a prendere il primo candidato, non il candidato più valido, il primo candidato che supera una determinata asticella. Questo come conseguenza a una riduzione generale del livello di competenze nell'azienda, e sappiamo quanto le competenze siano il motore di moltissime imprese. La soluzione ce l'avete già in casa, quindi io qua tendenzialmente, se voi conoscete il mondo startup, quindi marketing, vi renderete conto che non vi insegno niente di nuovo, ma quello che è importante, su cui è importante mettere l'accento, è che voi avete già le soluzioni in casa, perché parliamo di marketing. Oggi parleremo di marketing applicato al recruiting. Quando dico che le competenze ce le abbiamo già in casa, intendo che se voi lanciate un prodotto, un servizio, ci facciamo tutti le stesse domande. A che bisogno rispondiamo col mio prodotto o servizi? In cosa siamo diversi da tutti gli altri che rispondono allo stesso bisogno? Il nostro cliente ideale chi è? Quali sono i suoi pain point, quali sono i suoi need, il mio brand, che ruolo deve giocare, che obiezioni avrà il mio cliente, come comunico con il mio cliente, B2C, B2B, su che canali. Ecco, nel recruiting sono le stesse domande, quindi è quasi una banalità, diciamo, per chi non viene dal mondo HR, ma vi assicuro che per chi viene dal mondo HR non è così scontato. Cosa intendiamo con questo parallelismo? Perché, vi anticipo, questo parallelismo è la soluzione low cost ai problemi di talent acquisition delle imprese in crescita. Alla fine di questo breve workshop vi lascio anche alcuni consigli molto pratici, strategie e soluzioni per risolvere i problemi di talent acquisition. Il parallelo è molto lineare. Da una parte pensiamo al prodotto a servizio, dall'altra l'ambiente di lavoro. Se voi siete nel mondo startup e vi siete chiesti perché una persona dovrebbe acquistare il vostro prodotto, servizio, consulenza, voi avete mai dato o sapete dare una risposta precisa, pratica e concreta alla domanda perché una persona dovrebbe venire a lavorare da me? Ma non una persona qualsiasi, perché quella persona con quelle competenze dovrebbe venire a lavorare con me. E aggiungiamo una domanda: perché dovrebbe venire a lavorare con me piuttosto che con un competitor? Questa è la domanda fondamentale da cui a cascata diamo la risposta a tutte le altre domande su cui impostiamo le nostre strategie di talent acquisition. E saper rispondere a questa domanda vi può già, solo il fatto di saper rispondere vi può dare un sacco di vantaggio competitivo sugli altri. Naturalmente, dopo aver risposto, la parte successiva è comunicare questa risposta. Quindi da una parte abbiamo i buyer personas, su cui investiamo tante strategie di analisi, brainstorming, analisi statistiche, ma facciamo lo stesso sul candidato personas. Far lo stesso vuol dire non semplicemente il mio candidato personas deve saper sviluppare in C Sharp, deve saper sviluppare in JavaScript, deve essere un buon commerciale. No, il mio candidato personas che obiettivi ha nella vita? Quali sono le sue ansie, le sue preoccupazioni? Quali sono i suoi pain point? Voi capirete che, per esempio, se il mio candidato personas me lo immagino col suo nome, il suo cognome, come una persona che ha un estremo bisogno di stabilità a lungo termine, quella persona non sarà il candidato su cui io posso basare le mie strategie di talent attraction. Chiaro? Quindi la definizione precisa del candidato personas è molto importante, mi aiuta a risparmiare tempo, denaro e aumentare le performance. Torno subito. Lo stesso vale per il funnel. Il concetto di funnel, concetto diciamo estremamente strategico, anche se non più innovativo in ambito marketing, si applica anche alla talent acquisition. Tutte piccole soluzioni strategiche che vi consentono, vi mettono nella condizione di ricevere più candidature in modo organico, cioè passivo, fino ad arrivare al concetto di employer branding, che non vorrei dare per scontato perché nel mondo HR è materia trita e ritrita. L'employer branding è il vostro posizionamento come luogo di lavoro. L'employer branding si misura andando da una persona a chiedergli: quali sono le prime 5 aziende dove vorresti lavorare? Avere un buon employer branding vuol dire che una persona quando cerca lavoro, una persona quando va a casa è arrabbiata col suo capo di lavoro, frustrata, non soddisfatta e pensa voglio trovare un nuovo lavoro, va a vedere il vostro sito. Tanto è vero che la misurazione principale dell'employer branding sono le candidature provenienti dalla vostra pagina, dalla vostra career page. Cosa diversa dagli annunci di lavoro. Ma poi qua si entra in un tematica tecnica che mi porta un po' fuori tema. Quindi applicando gli stessi concetti, gli stessi ragionamenti al recruiting, lo stesso che fate con il marketing, voi strutturate la capacità dell'azienda di ricevere organicamente candidature, quindi evitando di lavorare in urgenza, quindi evitando costi non previsti. Se avete domande, naturalmente fermatemi. Quindi il recruiting è il marketing e il candidato è il vostro prospect. I ragionamenti sono identici. Vi voglio far vedere un attimo due esempi pratici. Allora, la career page, come sapete, è la pagina che dovrebbe, oltre a pubblicare i vostri annunci di lavoro, raccontarvi come luogo di lavoro. Mi piace sempre far vedere due career page specifiche che ora vi faccio vedere. La career page di Bending Spoons, che non sto qua a introdurvi. Questa è una career page di Bending Spoons. Io adesso vi faccio vedere due career page e vi chiederò qual è la migliore, secondo voi. Vedete che racconta con tanti dettagli ispirazionali la loro vision, gli annunci di lavoro, cosa cercano in modo molto, molto specifico. Esempi, video, persone che si raccontano, persone che raccontano come sono riusciti in Bending Spoons a fare carriera velocemente, fammi chiudere i cookies, come sono riusciti a far carriera velocemente in modo inclusivo, senza pregiudizi di età, di genere e quant'altro, come hanno fatto una carriera rapida. Questa è la career page di Bending Spoons, una career page naturalmente eccezionale. l'impatto che hai sul mondo, tutto ciò loro hanno preso, tutti i ragionamenti che abbiamo fatto prima li hanno tradotti in questa career page. Testimonianze. Ok, premi naturalmente sotto. Ora guardiamo questa. Career page di Amazon dedicata al mondo logistico operativo, magazzinieri, picchieristi del mondo Amazon. Vediamola. Lavorare bene ripaga. Guadagna 1876,56 al mese lordo come stipendio iniziale. Subito opportunità di lavoro gestite poi dall'agenzia per il lavoro. Poi i vantaggi, questa è la parte che mi piace di più. Tra i vantaggi abbiamo: impara nuove competenze mentre vieni pagato. Abbiamo un luogo di lavoro sicuro e organizzato. Abbiamo retribuzione giusta. Come mai Benny Spoons non ha detto che da loro impari nuove competenze mentre vieni pagato? Questa è la domanda fondamentale. La domanda è: qual è la career page più efficace? La famosa risposta che va bene sempre: dipende. Pensate con che persona e che obiettivi ha Bending Spoons, con che persona e che obiettivi ha Amazon per i ruoli logistici operativi. Questa è la domanda fondamentale. Cioè, questo lavoro può sembrare un lavoro banale, ma un lavoro di fortissima empatia. Vuol dire essere consapevoli che la persona che cerchiamo per questo lavoro non ha ambizioni o prospettive di carriera, non ha un livello di motivazione intrinseca al lavoro, ma si candida, come sacrosanto che sia, per una motivazione di tipo estrinseco. Deve pagare il mutuo, deve pagare l'affitto, deve mantenere la famiglia, tutto il resto è secondario. Pensate anche alla user experience. Ti dico lo stipendio e ti rimando subito agli annunci di lavoro. Bending Spoons ti parla. Per arrivare a quanto ti pagano Bending Spoons, ci passano, cioè, vi girate tutto il sito, andare sugli annunci, fare il giro, tornare indietro, perché parla a persone diverse con obiettivi diversi e hanno obiettivi diversi. Bending Spoons, che fa dell'alto livello di competenze deep tech il suo posizionamento, e Amazon hanno obiettivi totalmente diversi. Queste due career page sono l'esempio lampante di quello che abbiamo detto prima, di come lo studio del candidato, non solo dal punto di vista delle competenze, ma dal punto di vista proprio personale, è decisivo per aumentare le performance dei processi di talent acquisition. Tutto quello che vedremo oggi, allora, senza fare niente non si ottiene niente. Il senso è: per evitare di lavorare in urgenza, per evitare di spendere soldi che vorrei dedicare allo sviluppo del prodotto, allo sviluppo del business o a tutte le altre necessità, anticipiamo, investiamo tempo, idee, strategie prima per non doverci pensare dopo. E questo ne è l'esempio lampante. Torno alla presentazione. Nel frattempo vale sempre il concetto che se avete domande ne parliamo. Quindi ragionare sul candidato personas come base significa anche capire che cosa le motiva davvero. Ho visto tantissime aziende che cercano magazzinieri e raccontano delle possibilità di carriera, dell'ambiente moderno, e chi se ne frega? Sarebbe la risposta conseguente. Quindi cosa le motiva davvero? Che paure hanno? Quali sono le ansie? Quali sono le obiezioni quando si approcciano a un luogo di lavoro? Una persona potrebbe, che viene da un mondo di precariato e di lavoro nero, probabilmente ha la domanda: ma non ho capito, ma quando faccio formazione mi pagate? O al classico corso dove poi non mi assumete e devo pure pagare io. È un'obiezione che è importante per quel tipo di persone. Quindi studiare il candidato personas vuol dire riconoscere le obiezioni implicite ed esplicite del candidato e gestirle nel nostro processo comunicativo. Per arrivare all'EVP, l'EVP è l'Employee Value Proposition, cioè il vostro valore, i vostri valori concreti. E qua c'è un problema, perché l'EVP può essere collegato a motivazione intrinseca o a motivazione estrinseca. L'EVP, se voi avete uno stipendio sopra la media, è il vostro EVP, può partire da lì. Vi pago di più dei competitor. Avete un prodotto più forte? EVP, per un commerciale almeno. Cos'altro può essere l'EVP? Possibilità di carriera? un leader particolarmente carismatico e riconosciuto, tecnologia all'avanguardia, l'ambiente di lavoro, il welfare, se qualcuno lo riconosce sì, se qualcuno sa cosa vuol dire sì. Tante cose vanno a costituire il vostro MVP, voi dovete identificarlo e puntare in modo preciso su tutti i vostri processi comunicativi, per farla semplice, annunci di lavoro, career page, post sui social, per fare le cose basiche, devono parlare di quel valore. L'efficacia dell'MVP si misura, dipende da come lo comunicate, ma dipende soprattutto dal fatto che sia reale. Non c'è niente di più negativo per una strategia di talent acquisition a lungo termine di un MVP inventato. Quando io ho iniziato a lavorare in questo settore, c'era il boom dell'employer branding, no? E ho seguito tante corporate che venivano da noi e ci dicevano: comunichiamo che ho questa cosa qua, che sono l'ambiente giovane, possibilità di carriera, cose totalmente inventate, che non erano vere. Non erano vere. Finita la bolla italiana dell'employer branding, si è cominciato a ragionare partendo da, per ragionare sull'EVP, l'EVP deve esistere. Se non c'è l'EVP, io ho due soluzioni. Cioè, se non c'è un valore, se non ho la risposta forte alla domanda perché, io ho due soluzioni. O lo creo, quindi investo sulle persone, creo, genero questo valore per le persone e poi lo comunico, oppure la soluzione 2, che secondo me non è da scartare, mi accontento degli scarti degli altri dal punto di vista delle competenze. Dico non è da scartare perché dal mio punto di vista, poi se no potete contestarmi finché volete, tutto sommato se un'azienda si rende conto di non aver bisogno dei geni per fare determinati lavori, ma delle brave i bravi lavoratori che facciano bene loro ma che non siano dei talenti eccezionali, fisiologicamente un'azienda può quasi definirsi più sostenibile, no? Chiusa la parentesi. Però un'azienda può anche dire: io sono strutturato così, mi devo accontentare degli scarti perché i talenti vanno da un'altra parte, ma io, perdonatemi la parola scarti, sulle persone che rimangono ci costruisco un business sostenibile. Bravi, applauso, vuol dire che l'avete pensata bene. Allora, quindi l'EVP si basa sulla credibilità e sulle azioni quotidiane, soprattutto per le aziende piccole, la credibilità delle azioni quotidiane è fondamentale e ancora di più le persone. Un valore che una startup ha e una corporate non ha sono le persone. E qua vi anticipo la prima soluzione, low cost per attrarre persone. La prima soluzione low cost è coinvolgete tutto il vostro team nei progetti di employee branding e talent acquisition. Coinvolgere, tra parentesi, non vuol dire dirgli da oggi fate così, coinvolgeteli dal punto di vista strategico, tirateli a bordo del progetto di talent acquisition, coinvolgeteli nella definizione del candidato personas, coinvolgeteli, dategli dei compiti comunicativi, lasciateli esprimere nella loro personalità. Questa è la prima soluzione base, low cost, per strutturare strategie di talent acquisition per startup. Provateci, perché voi avete questo valore, parlo voi come se foste tutte startup, ma la startup ha questo valore umano che tante aziende hanno perso, tante corporate fisiologicamente perdono, voi ce l'avete, coinvolgete le persone, tirate a bordo nel progetto, organizzate, parlatene in una riunione condivisa, coinvolgetele proprio dal punto di vista strategico. Un'altra soluzione per venirne a capo è cominciare a ragionare la talent acquisition non in ottica di recruiting ma in ottica di funnel. Cioè, dividete le varie fasi dell'attività. Avete bisogno di farvi conoscere? Fate delle attività specifiche per farvi conoscere. Definite i KPI, per esempio. Facciamo un'attività per portare i potenziali candidati, anche se io non ho bisogno di loro, a seguirvi sui social. Seconda parte, queste persone vi conoscono, quindi seguono la vostra pagina, magari gli sfugge tra il feed, non si sa bene quanto vi conoscono. Cominciate a generare interesse, fate vedere a queste persone che voi potete essere un'opportunità concreta di lavoro e di realizzazione professionale o di incremento economico. Trasformate poi l'interesse in un'azione concreta fino alla conversione, portateli all'assunzione. Il senso del ragionare in ottica di funnel è: se voi startup fate una comunicazione indirizzata direttamente all'hiring, quindi alla conversione finale della talent acquisition diretta, a persone che non sanno nemmeno chi siete, avete pochissima speranza di successo, perché probabilmente non offrite stipendi super competitivi, perché il vostro valore non è arrivato, butterete via un po' di soldi. Se voi costruite un funnel che parte dal farvi conoscere non tanto come prodotto ma come luogo di lavoro e poi arrivare alla conversione, avete un altro, altre aspettative di successo, diciamo. Quindi cominciare a ragionare in ottica di funnel può già fare una differenza importante, soprattutto perché le altre aziende potrebbero non farlo. Un concetto spinto che abbiamo sperimentato con successo in ambito startup è quello di passare, di estremizzare il concetto di funnel fino al concetto di community. Io non so se voi avete un software, un ATS, un software per la gestione delle candidature, dove ricevete le candidature. Se ce l'avete, sono quasi sicuro che quelle candidature voi non le usate. Non ci comunicate con quelle persone, sono candidati scartati, non presi in considerazione perché non avevate bisogno in quel momento. Ecco, costruire un sistema comunicativo continuativo con tutte le persone che entrano in contatto con voi genera un fortissimo asset aziendale. Cioè il database di candidature che voi costruite nel tempo, magari molto di nicchia, diventa un valore per l'azienda, un valore con cui poter comunicare e con cui poter lavorare in ottica funnel nel momento delle urgenze. Esempio, un'azienda che sta seguendo adesso si occupa di ingegneria fotonica a livello europeo, riceve pochissime candidature, ma candidature di ingegneri fotonici ed elettronici, una super nicchia, non si parla di numeri, ma costruendo un rapporto continuativo, gli mandano documenti di aggiornamento di settore, costruiscono un rapporto continuativo anche se non hanno bisogno diretto di recruiting. Nel momento in cui c'è bisogno di recruiting, tu nel funnel, tu parti già da qua, altrimenti riparti da là. Perdonatemi se faccio semplici cose che semplici in verità non sono, ma il tempo è poco, quindi io stringo. Ah, ok. Se vi servisse, con questo QR code potete scaricare alcuni strumenti gratuiti che sono pensati proprio per le start-up, magari per iniziare a ragionare in ottica strategica. Quindi ci sono vari strumenti da scaricare, guide pratiche da applicare per guidarvi in questo primo pezzettino. Ok, sono strumenti gratuiti, li scaricate, il template per fare il candidato personas, un modello di talent acquisition canvas per progettare le strategie annuali, un'analisi della candidate experience per capire dove migliorare e cosa fare per migliorarlo, e una serie di strumenti. Ve li ho messi qua. Andiamo in chiusura con la sintesi, la summa, i consigli pratici. Ok? Pratici, pratici. Quindi questo vuol dire, ho questo problema, come lo risolvo? Il budget preferirei dedicarlo allo sviluppo commerciale, allo sviluppo del prodotto. Cosa faccio? Primo, cominciate ad analizzare il target, perché quando voi analizzate il target e definite meglio il vostro MVP, potreste avere delle sorprese. Tenete conto che in ottica MVP come in ottica prodotto non è necessariamente l'obiettivo essere migliori. Spesso un impatto concreto è essere diversi, è comunicare non l'essere migliore, ma comunicare la diversità. Perché se voi andate in una nicchia, la diversità può farvi la differenza. Faccio un esempio. Se io c'è niente da fare, sono una startup, io voglio una persona che lavori 12 ore al giorno. Scusate, io sono molto pratico. Voglio una persona, so che voglio una persona che si immoli alla causa, perché il mio stipendio per lui è molto importante, questa persona deve immolarsi alla causa. Io, secondo me, una strategia efficace sarebbe non nasconderlo. Shitstorm su LinkedIn e tutte quelle cose lì, non nasconderlo, perché io voglio quella persona. Una persona che pensa, vedendo quell'annuncio, col cavolo che lavoro 10 giorni, io faccio cadere la penna alle 18, non è la persona che serve a me. Quindi trovate una strategia, capite bene chi cercate e non abbiate paura di essere diversi. Se voi comunicate come tutti gli altri, non ci fate niente. Comunicate costantemente i vostri valori. Voi avete dei valori, l'EVP sul prodotto, valori che riguardano tutta l'azienda. Comunicateli costantemente, soprattutto perché per le startup il valore realisticamente è la principale leva di ingaggio di talent acquisition, ciò che le altre aziende possono non avere. Il vostro valore vi consente di costruire la vostra nicchia. Comunicatelo costantemente vuol dire comunicatelo sui social. Create una newsletter per le persone che entrano in contatto con voi, rinunciate al CV, quello che dico sempre, provate a rinunciare al CV, mettete un form di lead generation con soli contatti e comunicate costantemente con queste persone, rendete facile il processo di ingresso nella vostra community, comunicatelo con i fatti soprattutto, cioè non è solo questione di comunicazione, è questione di fatti. Se gestite un processo di selezione, gestitelo trasmettendo i vostri valori. Poi coinvolgete le persone, ve l'ho già spoilerato prima, realisticamente se voi un team di 5 persone coinvolte tutte in una strategia di talent acquisition sui social si può quantificare circa in 2000 euro di advertising che potete spendere. Cioè il valore della comunicazione personale a spanne è molto molto importante. Se i vostri dipendenti comunicano, voi avete un grandissimo valore. Se un vostro sviluppatore partecipa alle vostre strategie di talent acquisition, su LinkedIn per esempio, su Reddit, su GitHub, lui sarà seguito da molti più sviluppatori di tutti quelli che voi potete raggiungere con l'advertising. Quindi tirare a bordo le persone, se dovessi scegliere, pistola alla tempia, su cosa scegli, punto su quello. Parlo costi per benefici. Poi esperienza di candidatura. Voi, come azienda piccola, avete la possibilità di dare una candidate experience eccezionale, che non tutte le aziende grandi hanno. Concentratevi sull'esperienza di candidatura, perché ogni persona che scartate può parlare bene o male di voi, a seconda di come la scartate. Ogni persona che invece rifiuta la vostra offerta può comunque parlare bene o male di voi e consigliarvi bene o male colleghi, compagni di università, ex colleghi, amici, tutti della, insomma, sul concetto di community. Noi tendiamo a circondarci sui social nella vita reale di persone con interessi simili a noi, quindi lo sviluppatore avrà, se uno sviluppatore parla bene di voi, vi porta un grandissimo vantaggio. Quindi curatela nel dettaglio, perché voi potete farlo. Poi community, create una semplice, consiglio pratico, create una semplice newsletter che mandate mensilmente o ogni 2 settimane al vostro database di candidature vecchie, perché potete scoprire grandi vantaggi lì dentro. Tenete conto che il database di candidatura è una tematica focale della talent acquisition moderna. Le aziende si stanno chiedendo, ma io investo soldi per conservarli, per gestirli, per gli strumenti, per questo database. Le aziende hanno database di decine di migliaia di candidature che non mi portano realmente nessun singolo vantaggio. Cominciate a ragionare in quest'ottica qua. Create una comunicazione continuativa. Poi gestite bene l'onboarding. Altra cosa che l'azienda piccola può fare, l'azienda grande no, l'onboarding personalizzato. L'onboarding personalizzato vuol dire trovate un modo di far percepire l'umanità dell'azienda e fa sentire la persona non un numero, non una competenza, non un CV, ma una persona. In come lo affiancate, in quello che gli fornite, come welfare, in quello che gli date. Portate il concetto sulla personalizzazione, che è il concetto